Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.
Carissimi ascoltatori, un buon lunedì a tutti voi. Oggi io vorrei parlarvi di un argomento che mai avrei voluto portare alla vostra attenzione, vale a dire la parola guerra, con tutte le disperazioni, distruzioni, lutti che questa parola comporta. Dice molto bene il nostro amatissimo Papa Francesco quando, affacciandosi la domenica dalla sua stanza in Vaticano per la benedizione alle tante migliaia di persone che sempre affollano Piazza San Pietro, ripete una frase che dovrebbe essere per tutto il mondo un monito. Queste le sue parole. La guerra è sempre una sconfitta. Quanta verità vi è in questa frase. Basti pensare quanti lutti sono costate le cosiddette vittorie, una per tutte venendo a casa nostra, in quella di Vittorio Veneto, che portò l'Italia a vincere la Grande Guerra, ma a che costo? Andatelo a chiedere alle migliaia e migliaia di mamme che perdettero i loro ragazzi del 99, cosa importò invece, cosa costò ai vertici militari questa vittoria tanto osannata ed enfatizzata dalle sfilate vittoriose che portarono per tutta Italia labari e bandiere a sventolare vittoriose. Fatta questa premessa, io oggi vorrei cercare di analizzare con degli esempi come le cause prossime o remote hanno portato i popoli a dichiarare una guerra o a intraprenderla, come quando, per esempio, tutti ricorderiamo, i giapponesi proditoriamente a Pearl Harbor distrussero completamente la flotta americana del Pacifico senza nessun preavviso, dando luogo alla drammatica Seconda Guerra Mondiale, guerra non dichiarata a priori, che poi si concluse però con il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. E allora, per parlarvi di cause talora banali che portarono nel mondo allo scoppio di guerre disastrose, una per tutte quella che ancora in modo assurdo si sta combattendo oggi in un'Ucraina per metà decimata e distrutta, con centinaia di migliaia di giovani vite stroncate, iniziate per una rivendicazione russa dei territori di piccole repubbliche sovietiche, a loro dire usurpate nel Donbass. E allora tutto ciò, che quello che io penso come giornalista, che credo ragioni come tanti milioni di italiani, sono queste, e non come certamente un politico. E proprio per parlarvi di quelle spesso banali cause che hanno portato allo scoppio di tante guerre disastrose nel mondo, io ho invitato ai nostri microfoni oggi uno stimatissimo da me e colto ricercatore e studioso di storia militare, il dottor Leonardo Malatesta, con il quale vorrei analizzare le cause di tanti scoppi di guerra che potevano magari essere evitate se solo i belligeranti avessero ragionato moralmente con la testa anziché subito con le armi per evitarle. Grazie, dottor Malatesta, per essere qui con noi, per aver accettato il mio invito, e subito le chiedo se lei concorda con quanto da me, come giornalista e non certamente come politico, espresso in questa mia introduzione.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sì, concordo giustamente quello che dice il dottor D'Ausilio, perché se uno apre le mani un libro di storia, vedrà che nel corso dei secoli la storia è composta da molte guerre. E come giustamente diceva il dottore, la Prima Guerra Mondiale, che è una guerra assolutamente vicino a noi, basta andare in qualsiasi piazza di un comune italiano del nord, centro e sud, e cosa troverà? Un monumento ai caduti. E quindi questo ricorda la drammaticità di una guerra. Ahimè, la prima guerra mondiale, che fu una guerra, come dice la parola stessa, mondiale, e unificò l'Italia anche da un punto di vista dei caduti, perché quasi ogni famiglia del nord, centro e sud avrà avuto o un combattente oppure un caduto, i mutilati di guerra, quindi tutto questo grosse conseguenze che hanno portato un conflitto come la prima guerra mondiale, per non parlare della seconda guerra mondiale.
Dottor Malatesta, vogliamo magari, per cercare di spiegare meglio quanti errori sono stati fatti nel passato, però che hanno comportato milioni di lutti, con esempi in quelli che andando un po' a ritroso nella storia. Per esempio, Napoleone, quando scatenò la sua invasione della Russia, perché lo fece? Cioè, quali erano i motivi? Era stato offeso? I russi avevano adottato delle norme che magari potevano essere abbastanza dubitative?
Assolutamente no. Allora, Napoleone sappiamo che inizia le sue campagne militari dopo la Rivoluzione francese, e ai primi in questa smania di grandezza, l'imperatore Napoleone Bonaparte ebbe l'obiettivo di occupare la Russia, però fu senza un reale motivo, senza una cioè un'offesa o così via, ma proprio questo sete di potere, sete di invasione, che però si ritorse contro di lui, soprattutto perché modificò, ma soprattutto non pensò a un fattore determinante, il famoso generale Inverno, e quindi fu una grossissima campagna militare, però una grossa sconfitta, dopo di che ci furono le altre due grosse sconfitte a Waterloo, che fece la fine del periodo napoleonico, che poi sappiamo tutti che Napoleone morì nel 5 maggio 1821 in quella sperduta isola di Sant'Elena nell'oceano. Quindi in questo modo Napoleone non... ritornando alla domanda posta, non ci fu una causa scatenante, ma fu la sua sete di potere e di essere l'imperatore di tutta l'Europa.
Certo. E venendo per esempio a una cosa che tutto sommato poi si ripete, e questo vuol dire che la storia non insegna nulla, si ripeté con Mussolini. E anche qui vorrei che lei ci desse qualche notizia.
Beh, anche qui è qualcosa. Allora, sappiamo tutti che la seconda guerra mondiale inizia in Europa il primo settembre 1939 con l'attacco della Germania nazista contro la Danzica, quindi contro la Polonia, senza un reale motivo. Mussolini, come sappiamo, regime fascista, l'Italia entrò in guerra solamente il 10 giugno 1940. Mussolini entrò in guerra in modo, diciamo, quasi pittoresco, perché sostenne: mi basta un migliaio di morti per sedermi al tavolo della pace, perché lui già sapeva che la Francia di lì a poco, a fine giugno, capitolò di fronte all'attacco delle forze armate del Terzo Reich, e quindi lui pensava che in 448 la seconda guerra mondiale fosse terminata molto velocemente, e quindi lui avrebbe avuto dall'alleanza con Hitler solamente dei vantaggi. Poi sappiamo come è andata a finire: vantaggi non abbiamo avuti, anzi solamente nessun vantaggio, solamente migliaia di morti, quello è sicuro. E se facciamo un paragone con la seconda guerra mondiale e Napoleone, vedremo che lo stesso errore che fece Napoleone lo fece Hitler attaccando la Russia, anche se dobbiamo sempre ricordare che nel 39 ci fu il patto Ribbentrop-Molotov, cioè tra la Russia e la Germania nazista, della spartizione della Polonia. Quindi la Germania nazista e la Russia di Stalin erano alleate nel 41, quando inizia l'operazione Barbarossa. Però cosa fece Hitler? Attaccò la Russia pensando di occupare la Russia, e quindi, una volta occupata la Russia, diamo un altro colpo verso la che è già stata attaccata all'Inghilterra, quindi la guerra è finita. E sappiamo invece come la Seconda Guerra Mondiale finì.
Certo. Senta, dottor Malatesta, io penso che, perché ne sentiamo parlare poco, ma ci sono e tante, in Africa, dove praticamente tengono banco le dittature, questi dittatori africani che improvvisamente si ergono a capi di Stato e via dicendo. Ecco, come vede lei queste guerre minori, se vogliamo, ma non per questo meno disastrose?
Come ha giustamente detto lei, se uno guarda la televisione, legge un quotidiano, non sente mai parlare di queste guerre che ci sono e da tanti anni continuano a essere combattute nell'Africa. Sono delle guerre, diciamo, sconosciute, ma non per questo vuol dire meno importanti, soprattutto non ci sono morti, ma ci sono queste etnie, questa guerra di un'etnia contro l'altra, dove in alcuni casi intervennero anche l'ONU con delle truppe italiane, per esempio in Mozambico negli anni 90 e anche in Somalia, dove c'erano questi signori della guerra che si spartivano i soldi alla faccia della maggior parte della popolazione, in questo caso somala, che però moriva di fame. E quindi queste sono proprio delle guerre tra poveri, però bisogna sempre ricordarle che sono delle guerre, quindi con morti. C'è per esempio attualmente c'è la guerra in Niger, c'è il continuo scontro in Tanzania, in Angola, soprattutto fatto da questioni etniche, un'etnia contro l'altra.
Grazie anche per questa precisazione. Senta, dottor Malatesta, io vorrei chiederle questo. Secondo lei, da profondo studioso qual è, non è che per caso Putin oggi è un nostalgico della Unione Sovietica?
Beh, certamente sì, perché se ascoltate quello che lui sostiene, che lui vuole tornare alla grande Russia. E facendo un altro paragone, la Seconda Guerra Mondiale nell'Unione Sovietica e anche nell'attuale Russia, sapete com'è definita? La grande guerra patriottica. Questo fa capire lo spirito della Russia. L'URSS è stata sciolta nel 1991, ma non vuol dire che sia meno potente dell'attuale Russia. Quindi questa sete di potere che ha Putin di ritornare verso i confini della grande Russia, di un grande Stato, anche se noi guardiamo gli attuali confini della Russia, vanno dall'attuale Russia fino all'Oriente, quindi è già molto vasta, però anche qui c'è una sete di potere di imperialismo.
Certo. E secondo lei, analizzando anche le cause di questa maledetta guerra che ormai da 3-4 anni sta insanguinando, le cause che si sono rivolte soprattutto a una rivendicazione da parte dei russi di alcune repubbliche del Donbass? Ecco, ci può inquadrare meglio questo argomento?
Beh, allora, dobbiamo dire che quando nel 1991 si scioglie l'URSS, una delle prime repubbliche, perché dobbiamo ricordare che l'URSS è l'Unione delle Repubbliche Socio-Sovietiche, quindi già era un insieme di stati, l'Ucraina fu uno dei primi stati a volere l'indipendenza insieme alle tre repubbliche baltiche, Lituania, Lettonia ed Estonia. Quindi l'Ucraina subito si staccò dal giogo sovietico, ecco. Dobbiamo anche ricordare che già dal 2014 Putin aveva iniziato l'operazione di inglobare nuove terre con la Cecenia, però lo sottovalutarono e questo problema di sottovalutare i dittatori c'è sempre stato, perché per esempio nel 1938 col patto di Monaco, presidente Chamberlain Daladier, vale a dire presidente del Consiglio dei Ministri della Francia e dell'Inghilterra, lasciarono campo libero ad Hitler e abbiamo visto come è andata a finire, e che allora occupò nel 1938 la Cecoslovacchia e nel 1939 l'Austria. E quindi Putin cosa ha voluto fare? Ha voluto attaccare uno stato sovrano, vale a dire l'Ucraina, senza nessun attacco dell'Ucraina, perché l'Ucraina era tranquilla, così via, ma lui voleva occuparla, e anche lì pensò che fosse una guerra veloce, la famosa Blitzkrieg, la guerra lampo, mentre in realtà abbiamo visto che sono ben 3 anni di duri combattimenti, sanguinosi combattimenti, che non sono ancora terminati, ahimè.
E lei ritiene, dottor Malatesta, che anche un fattore decisivo, chiamiamolo così, nel conflitto in corso in Ucraina sia anche, per esempio, concomitantemente alle armi, il danneggiamento, per esempio, delle strutture idriche, il taglio dell'acqua alle città sotto assedio, è divenuto praticamente anche lui uno strumento di guerra.
Certamente, perché questa guerra in Ucraina non è una guerra, diciamo, tra virgolette classica, dove si contrappongono due eserciti. Ma qui il problema molto forte e doloroso è che c'è di mezzo la popolazione civile. La popolazione civile è debole. E quindi cosa hanno fatto? Hanno distrutto i ponti, hanno distrutto le infrastrutture per fare in modo di mettere alla fame e alla sete la popolazione, in questo, per far così che Zelensky, il presidente dell'Ucraina, dovesse cedere e quindi ci fosse la vittoria schiacciante di Putin.
Certo. E quindi l'acqua, praticamente, come io ho detto prima, diventa quasi uno strumento di guerra, in certo senso. Perché io ho constatato in una ricerca che ho fatto che l'acqua, che è un bene comune, sovente appunto è divenuta oggetto di conflitti bellici. Per esempio, mi viene da pensare, qui faccio una piccola inciso storico, quando noi percorriamo la Riviera Berica, noi vediamo che c'è un canale pieno d'acqua. E questo canale, anzi io erroneamente nei primi tempi pensavo fosse il Bacchiglione, cosa che invece non è. E ci sono i famosi ponti di Longare, di Lumignano, di Mossano, di Barbano e via dicendo. Ecco, andando ad analizzare questo fatto, scoprì che praticamente era un periodo in cui vicentini e padovani si contendevano, per esempio, il territorio. E allora cosa era successo? Che i vicentini, deviando il corso del Bacchiglione, cioè cercarono, in parole povere, di privare i padovani di acqua e costringerli quindi a uno stato di miseria e di insufficienza dal punto di vista anche vitale. Ecco, non so se lei è convinto di che anche l'acqua sia divenuta un bene prezioso, ma al tempo stesso anche una causa di conflitti bellici.
Beh, assolutamente sì, perché l'acqua è un bene primario, ogni persona ha bisogno dell'acqua. Una persona può anche non mangiare per qualche giorno, ma deve idratarsi con l'acqua, quindi è fondamentale questo. E quindi in caso di guerra tagliare le risorse d'acqua al nemico è già un fattore determinante per la logistica, perché un esercito per combattere ha bisogno dell'acqua e quindi è essenziale questo.
E se sempre restando nell'antichità, io ho fatto da una ricerca che ho fatto, ho visto che migliaia di conflitti nell'antichità, ne ho preso uno come esempio, fu quello datato addirittura 2500 anni prima di Cristo, che ebbe luogo nella zona dell'attuale Iraq, dove in quel caso l'acqua venne utilizzata per che cosa? Per combattere l'antico popolo dei Sumeri, perché fecero deviare dei corsi d'acqua per lasciare a secco il popolo di quella regione, la Persia. Ecco, l'acqua in quel caso divenne un'arma, ma per venire più vicini ai giorni nostri abbiamo sentito poi quali e quante sono state le cause di cui ci ha parlato il dottor Malatesta. Ma vorrei anche, per esempio, parlare brevemente, visto che abbiamo ancora 2-3 minuti di trasmissione, per esempio, delle minacce che continuamente la Cina fa nei confronti dell'isola di Taiwan. Perché è così importante per la Cina un'isola come Taiwan?
Qui ci sono delle motivazioni economiche, perché Taiwan è una piccola isola, però tecnologicamente molto avanzata e molto ricca. E quindi la Cina, altro stato dittatoriale, dobbiamo sempre ricordarlo, di matrice comunista, amica della Russia, sta cercando di e controllare, ma inglobare Taiwan, che invece non vuole essere controllata ed essere sotto il giogo della Cina, quindi che è una nazione immensa, molto popolosa, in continuo sviluppo, però è anche molto pericolosa, perché dobbiamo ricordare che la Cina, anche loro, hanno armamento nucleare e quindi è una potenza nucleare pericolosa, perché se per le guerre come la Seconda Guerra Mondiale si utilizzavano delle armi non distruttive di massa, e invece con la fine della Seconda Guerra Mondiale si è utilizzata e ancora oggi sono le armi nucleari, che potrebbero portare alla distruzione del mondo.
Come vedete quindi, cari ascoltatori, i conflitti in molti casi sono sorti a causa, per esempio, di un accesso all'acqua che è stato negato o minacciato. Con tali cause di genere si è manifestata in tante parti del mondo un focolaio, un nido di conflitti che tuttora sono sempre molto accesi. Ecco, questo è quanto io volevo oggi parlare, però avendo un minuto ancora di tempo vorrei anche toccare, perché è un aspetto attualissimo, il conflitto tra Israele e la Palestina. Ecco, la Palestina, la terra promessa, che doveva essere una terra di godimenti, di gioie, di benessere, di preghiere, è diventata invece un inferno. Ecco, perché? Che cosa c'era sempre che accendeva questo astio tra Israele e i palestinesi? Ce ne può accennare?
Sì, allora la Palestina, dove c'erano anche i luoghi dove è nato Cristo, però sono dei luoghi ancora come molto caldi, perché abbiamo visto che l'attuale guerra che c'è tra queste due fazioni è sempre una guerra etnica, è una guerra di religione, tra due fazioni contrapposte che non riescono a trovare una soluzione pacifica. E quindi l'unico modo è usare la forza e usare la guerra, e quindi provocando, come abbiamo visto in questo periodo, morti da una parte e dall'altra, senza assolutamente risolvere nulla.
Quindi musulmani ed ebrei da un lato e dall'altro. Perché poi, dottor Malatesta, mi pare anche che Israele, dal punto di vista degli armamenti, sia molto avanti. Cioè, Israele ovviamente è sostenuto sempre, non so adesso come sarà in futuro, ma sostenuto fino a ieri dall'America, era in possesso di strumenti di guerra tecnologicamente avanzatissimi.
Certamente, facciamo solamente un esempio, Israele utilizza questo scudo, diciamo per la difesa contraerea, l'Iron Dome, che è all'avanguardia. Ce l'hanno solamente Israele, però è molto costoso, ma molto all'avanguardia, quindi per far capire Israele a che livello tecnologico, dal punto degli armamenti, è.
Bene, il nostro tempo è finito. Mi sento di ringraziare sentitamente il dottor Leonardo Malatesta per essere venuto qui nei nostri studi, per averci parlato, per averci detto, alla luce anche di tutta la sua esperienza di scrittore, perché ricordo anche che il dottor Malatesta è un grande scrittore, e moltissimi libri suoi, saranno perlomeno una decina, sono in vendita nelle varie librerie, non solo a Vicenza ma anche in tutta Italia, e questo glielo dovevo.
Grazie.
E quindi è un analista profondo di quelle che sono state le cause. Quindi anche noi abbiamo voluto vedere, con una mente distaccata però molto interessata, quello che poteva succedere quando si confrontavano due idee, false o meno che fossero, di contrapposizione, che avevano sempre interessi di carattere o economico o politico. Questo è tutto, grazie ancora al dottor Malatesta, grazie a voi cari ascoltatori, e appuntamento a tutti a lunedì prossimo.
Finestre sul mondo, storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.